Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di iniziare la puntata di oggi, permettetemi di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Nuova 603 di Pescara, che ci ritrasmette in streaming il venerdì alle 12.30 e la domenica alle 9.30. Questa emittente può essere ascoltata anche sullo smartphone per chi, come me, ha l'app Simple Radio. A chi ci segue da questa emittente partner, ricordo che possono trovarci su YouTube cercandoci come Radio Magazine Official Dario Villani, oppure scaricando il file MP3 direttamente dal nostro sito web ufficiale www.radiomagazine.net. Ci siamo già occupati in tempi recenti dell'anniversario del tragico evento sismico del 1980 che coinvolse l'Irpinia e che ci riporta alla mente l'opera immane fatta dai radioamatori che con i loro collegamenti non solo misero in contatto i terremotati con i loro parenti nelle Americhe, in Sud America, a New York e tutto il resto del mondo, ma il loro intervento fu anche determinante all'arrivo dei soccorsi stessi nelle primissime ore del terremoto. Oggi riprendiamo in parte questo discorso accendendo i riflettori sulla sede di Avellino dell'Associazione Radioamatori Italiani, da dove abbiamo in collegamento il presidente Domenico Grella. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Domenico.
Allora, buonasera a tutti. Presento, io sono Domenico Grella, sono il presidente della sezione ARI di Avellino, una delle 300 sezioni più o meno dell'Associazione Radioamatori Italiani.
Ecco, l'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo parlato degli eventi realizzati dalla tua sede per ricordare quel tragico 1980, però chiaramente ad Avellino vi occupate anche di cose e argomenti più tranquilli, e so che di recente vi state distinguendo a livello nazionale per la realizzazione di alcuni corsi su materie attinenti all'attività dei radioamatori. Ce ne vuoi parlare?
Sì, allora progetto, diciamo, nazionale, è già avviato da qualche anno, condotto quindi dall'Associazione Nazionale dei Radioamatori Italiani, l'ARI. In sostanza questo progetto ha fatto sì che fossero promosse tutte le attività di formazione, quindi per aspiranti radioamatori, per sostenere l'esame di radioamatori, che permette quindi poi di operare una stazione e di installare una stazione radioamatori. Questo progetto è già attivo da qualche anno. In questo periodo la Campania ha un gruppo di formatori che si occupa appunto di dare questo contributo importante per la formazione.
Ecco, diciamo che fra i temi c'è senz'altro anche il Morse, anche se oramai non è più materia d'esame per il conseguimento della patente di radioamatore, diciamo che in un certo senso fa parte della preistoria, ma sicuramente i temi che affrontate sono i più disparati.
Sì, nel 2005 è intervenuta un decreto che ha abolito la prova collegata alla prova del CW, quindi del Morse. In realtà fino a qualche anno fa era possibile anche ottenere un esonero totale rispetto all'esame. Con un decreto di marzo 2021 praticamente oggi l'esame l'esame è obbligatorio, ma c'è la possibilità di ottenere un esonero parziale per la parte che riguarda il programma d'esame della tecnica, mentre rimane obbligatoria sostenere l'esame per la parte di regolamenti e della normativa, che rappresentano chiaramente un aspetto importantissimo, diciamo, per quanto riguarda la formazione.
Ecco, quindi diciamo che è sempre al centro dell'attenzione da parte della vostra sede, come tutte le sedi dei radioamatori, il discorso delle telecomunicazioni in caso di emergenza, no?
Sì, quella resta una delle fondamentali diciamo, attività che svolgiamo, che restano, diciamo, come prime priorità, insomma, tra le cose che svolgiamo, specialmente nella
nostra...
Ecco,
qual è il futuro delle telecomunicazioni in emergenza, Domenico?
Il futuro, diciamo, si sta sviluppando abbastanza velocemente, come d'altronde con la tecnologia delle telecomunicazioni più in generale. Chiaramente, in che cosa consiste? Consiste in questi sistemi di comunicazione, sempre radioamatoriali, che offrono una serie di opportunità in relazione a come questi messaggi vengono veicolati tra i posti di comando, le prefetture, i comuni, insomma, che sono i presidi territoriali su cui si basa la macchina dell'emergenza.
Ecco, quindi diciamo che noi qui in Campania, con dei punti caldi quali il rischio Vesuvio, il rischio sismico nella tua zona di Avellino, e poi abbiamo purtroppo anche il rischio dei Campi Flegrei, siamo veramente l'ombelico del mondo, no?
Sì, infatti, diciamo, il primo obiettivo che ci siamo posti come radioamatori della provincia di Avellino è quella di curare, diciamo, nel migliore dei modi questa materia, che d'altronde fu istituita un po' di tempo fa dall'onorevole Zamberletti, che era pure lui un radioamatore. I primi approcci al mondo della protezione civile furono proprio avviati dal compianto Zamberletti, e quindi, diciamo, queste cose qui nella provincia di Avellino sono piuttosto sentite da questo
mondo. Sono sentite e vengono, diciamo, gestite in collaborazione con le prefetture, ricordiamolo. Voi avete, diciamo, un filo diretto con le prefetture italiane, ci sono delle esercitazioni stabilite, in periodi stabiliti, no? Però passiamo un attimo a qualche cosa di più tranquillo, di più veramente ludico, no? Io, scartabellando un po' nella vostra pagina Facebook, ho visto che vi divertite moltissimo per quanto riguarda il collegamento di particolari aree di interesse culturale, no? Tipo per esempio i castelli italiani, cioè, avete addirittura seguito stabilito proprio un diploma per i castelli italiani, per chi collega questi castelli, che poi chiaramente in che senso li collega, spiegamolo agli ascoltatori che sono alle prime armi, sono, diciamo, dei radioamatori stesso che montano delle apparecchiature per attivarli. Ci vuoi un attimo spiegare questa cosa?
Sì, l'area di Mondovì, diciamo, ha realizzato questo diploma, così si chiama, dei castelli italiani, che ha l'obiettivo di promuovere queste bellezze architettoniche su tutto il territorio nazionale. Questi eventi, quindi l'attivazione di un castello da parte dei radioamatori, rappresenta un momento, diciamo, appunto di promozione, per promuovere la conoscenza di queste opere architettoniche, questi beni culturali che sono sul territorio nazionale. E diciamo, l'Italia è piuttosto, il numero dei castelli e degli altri beni architettonici è piuttosto notevole, quindi ci sono molte opportunità.
Diciamo castelli, e poi bisognerebbe mettere in calendario anche le torri di avvistamento, no? Quelle che sono seminate lungo la costa per avvistare diciamo le invasioni dei turchi, no? E quelle ce ne sono moltissime, soprattutto qui da me, Torre del Greco, Torre Annunziata, poi ci sono quelle in Puglia, no? Però io ho visto che sulla vostra pagina Facebook c'era proprio questo qua dedicato al castello di Mercogliano.
Sì, abbiamo attivato questo castello, soprattutto per, appunto, come dicevo, per promuoverne la conoscenza, insomma, attraverso questa rete, quindi i collegamenti che si fanno per gli amatori di tutto il mondo, siamo nella possibilità di far conoscere attraverso pure l'invio di una QSL ad hoc, quindi di una cartolina in cui viene raffigurata appunto l'immagine di questo castello, la conoscenza di queste diciamo, opere di interesse, beni culturali e architettonici.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco Domenico, tra le vostre attività, fra le attività dell'Associazione Radiomotori Italiani in sede di Avellino, vedo che c'è un costante impegno anche nel mondo della scuola e ho visto di recente avete fatto anche una collaborazione con la sede di Portici, no?
Sì, un'altra cosa che abbiamo sempre considerato come un obiettivo è quello di avvicinare i giovani al mondo del radiantismo, insomma avrebbe necessità di essere in qualche modo conosciuto meglio. Siamo stati nelle scuole in un'occasione, abbiamo incontrato dei giovani ragazzi, insomma la scuola media, e continueremo a farlo sicuramente prossimamente, per far conoscere loro, diciamo, la radio, soprattutto gli sviluppi che ci sono stati su questo, sulla, diciamo, sul mondo delle telecomunicazioni, e abbiamo potuto registrare cose che probabilmente molti non si aspettavano, un bel interesse, un profondo interesse da parte dei giovani, che non si sono fermati soltanto ad ascoltare, piuttosto hanno formulato delle domande molto, molto che indicano la loro predisposizione ad essere informati, in qualche modo vivere la passione della radio, insomma.
Ecco Domenico, diciamo che il calendario delle fiere dedicate ai radioamatori è molto esteso e proprio di recente si è tenuta quella là di Pescara, ne abbiamo parlato proprio qualche settimana fa con Ottorino Doardi, presidente dell'ARI Pescara, però ahimè mi sembra che oramai chiusa anche quella di Pompei, che è stata molto seguita negli anni passati, abbiamo pochissimi eventi fieristici qui nel meridione d'Italia. Diciamo questo è anche un aspetto negativo, perché tutte queste belle cose di cui abbiamo parlato c'è poca possibilità di presentarle al grande pubblico.
Sì, è proprio come dici Dario, questi eventi che erano un riferimento a livello al nord, forse questa cosa è più è meno critica, nel sud centro Italia, questa mancanza appare evidente. Erano queste fiere, la più importante era quella di Pompei, insomma, che si svolgeva vicino, molto vicino a noi.
Io ricordo anche in concomitanza al Nautic Sud nel passato si erano svolte degli eventi simili.
Sì, erano momenti in cui praticamente si riusciva ad essere uniti, insomma, sulle questioni che riguardavano il radiantismo.
E non c'è nulla in orizzonte in questo senso, Domenico?
Che io sappia non c'è una vera e propria ripresa di questi eventi che, come dicevo, segnavano un momento importante per tutti i radioamatori, sia che fossero iscritti all'ARI, ma sia di altre associazioni. Era un momento veramente importante. Purtroppo, come dicevo, non mi sembra che queste cose all'orizzonte ce ne siano, insomma, siano state pianificate, una ripresa di queste attività. E questo, è una cosa che dovrebbe essere pigliata in considerazione, sicuramente.
Allora, dall'altro capo del telefono, da Avellino, Domenico Grella, presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani, sede di Avellino, noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite. Se vuoi puoi aggiungere anche qualche altra cosa.
Sì, no, io mi auguro che queste cose, come dicevo, per le quali ci stiamo impegnando, insomma con noi stanno impegnando pure, come dicevi, le altre sezioni campane, quindi la questione dei corsi di formazione, delle attività che si svolgono in ambito protezione civile, la promozione delle scuole possano in qualche modo avvicinare i giovani, perché nel campo radioamatoriale la cosa è certa, il primo obiettivo dovrebbe essere quello di un ricambio generazionale che ci si aspetta, perché siamo tutto piuttosto avanti negli anni, insomma, e quindi aspettiamo che i giovani si avvicinino a questo fantastico mondo. Bene, grazie Dario e saluto tutti gli amici all'ascolto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La radio torna protagonista dell'innovazione scientifica e lo fa partendo dai giovani. Sabato 9 maggio, nell'ambito della Maker Faire 2026 di Trieste, l'Associazione Radioamatori Italiani presenterà il progetto pilota nazionale I Pico Balloons, cuore pulsante dell'iniziativa La Radio nelle Scuole 4.0. Il progetto, intitolato Dalle radiosonde meteo ai Pico Balloon, mira a trasformare il cielo in un laboratorio a cielo aperto. Attraverso la progettazione e il monitoraggio di micropalloni aerostatici, gli studenti sperimentano una vera esplorazione stratosferica, unendo competenze in elettronica, meteorologia e radiocomunicazione. Un'attività che gode del patrocinio dell'AISAM, l'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera. L'appuntamento in Piazza Unità d'Italia vedrà gli interventi del professor Achille De Santis, mentore del progetto, del coordinatore nazionale Athos Arzenten e di Stefano Gaffi, responsabile nazionale per le radiosonde meteo. L'evento si inserisce nel ciclo di giornate nazionali dai social online ai social on air, un percorso educativo che punta a un uso consapevole e tecnologico della radio. Tutti i dettagli sono disponibili sul portale ufficiale laradionellescuole.eu.
I dati sanitari di 500.000 di britannici finiscono in vendita in Cina. Il governo del Regno Unito ha confermato che le informazioni mediche della UK Biobank, uno dei progetti scientifici più rilevanti al mondo, sono state rintracciate sulla piattaforma Alibaba. Il ministro della tecnologia, Ian Murray, ha riferito ai parlamentari che il database non conteneva nomi o indirizzi, ma dati sensibili come sequenze di DNA, abitudini di vita e cartelle cliniche utilizzate per la ricerca su cancro e Parkinson. Non si è trattato di un attacco hacker, ma di una violazione contrattuale da parte di ricercatori accreditati che hanno scaricato i dati legittimamente per poi metterli in vendita. Mentre l'amministratore della Biobank, Sir Roy Collins, rassicura sull'anonimato dei volontari, cresce la rabbia della comunità scientifica. La professoressa Naomi Allen ha definito l'atto un tradimento da parte di scienziati senza scrupoli, mentre le opposizioni chiedono misure drastiche contro il furto di dati. Alibaba ha già rimosso gli annunci e l'autorità per la privacy ha aperto un'indagine forense per valutare i rischi di una possibile reidentificazione dei partecipanti.
Dopo oltre un decennio sotto la guida di Tim Cook, Apple sembra aver finalmente individuato il suo erede. È John Ternus, 51enne, attuale vicepresidente dell'hardware e uomo chiave dietro i successi di iPhone e iPad. Ternus, ex campione di nuoto, viene descritto come l'erede dei prodotti. Un profilo solido e affidabile che rispecchia perfettamente lo stile pacato di Cook, lontano anni luce dagli storici scatti d'ira di Steve Jobs. Ma la sfida che lo attende è tutt'altro che tranquilla. Ternus eredita un colosso che deve recuperare terreno sull'intelligenza artificiale, dove Apple ha finora scelto una via prudente fatta di partnership esterne. E poi c'è il fronte diplomatico. Dovrà gestire i delicati equilibri con un presidente come Donald Trump e la complessa partita dei dazi sulla produzione in Oriente. Il vero interrogativo rimane però lo stile. In un'epoca che chiede leader sempre più autentici e presenti sui social, Ternus sceglierà di restare nell'ombra come Cook o porterà un nuovo volto, più umano e meno istituzionale, alla guida del brand più famoso al mondo.
È giunta l'ora di dire addio alle vecchie password. Il National Cyber Security Center britannico ha rotto gli indugi, raccomandando ufficialmente il passaggio alle PASCHI. dopo decenni passati a combattere contro codici banali come 1, 2, 3 e 4, o nomi di animali domestici, la cibersicurezza cambia paradigma per eliminare alla radice il rischio di phishing e l'errore umano. Ma cosa sono esattamente le PASCHI? A differenza della password, non c'è nulla da ricordare. Il sistema si basa sulla crittografia a chiave pubblica. Il vostro dispositivo genera una coppia di chiavi univoche. Una che resta sul telefono o sul PC e l'altra che viene consegnata al servizio web. Per accedere, vi basterà usare il Face ID, l'impronta digitale o il PIN che già usate per sbloccare lo smartphone. Il vantaggio è enorme. Non essendoci una stringa di testo da digitare, nessun hacker può rubarvela con una finta email o un sito civetta. Sebbene giganti come Google, Apple e X le abbiano già adottate, la sfida resta l'interoperabilità tra dispositivi diversi e il supporto, ancora non universale, di tutte le piattaforme. La direzione però è tracciata. Il futuro della sicurezza online è passwordless, più semplice per noi e decisamente più difficile per i pirati informatici.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.